Siamo qui a cercare di dare un piccolo sussulto, un avviso alla nostra vita, come un piccolo sobbalzo. Questa cosa richiede più attenzione e più coraggio di quel che sembra, no? La Quaresima ormai sembra in maniera inesorabile una cosa lontana, ai margini dello spazio che ormai si è fatto stretto e dei tempi accelerati di queste città. La Quaresima come un tempo significativo dei nostri giorni, come clima e atmosfera condivisi, è finita con la civiltà contadina. Il nostro è un altro mondo. Cioè, Quaresima è la sensazione che abbiamo tutti, no? Io anche oggi sono passato da 7-8 situazioni diverse dove dici ma non ne frega più niente a nessuno, non si capisce più, non c'entra più, queste cose qui. Altri momenti commoventi, appunto, no? Però è vero, mi pare che non è più qualcosa che accade e si impone, come le stagioni. Non è più un rito senza il quale uno si sente diverso, strano. Al contrario, è sempre più un viaggio, uno dei tanti viaggi che si possono fare, ai quali si può solo decidere di partecipare. E in genere decide di partecipare chi trova l'occasione e la compagnia, no? E in questo senso diventerà sempre più decisivo avere una comunità, essere di una comunità, no? Se fai parte di una comunità che ti venga da una tradizione che non sei ancora del tutto spenta, o che ti sia capitato per un'occasione o un incontro particolare, il far parte di una comunità tienilo come un tesoro. È una cosa preziosa ormai. È un gesto questo di comunità, da fare con un popolo chiamato e mandato per una grande missione. Ci fermeremo in questa Quaresima a rifare un po' il discorso di cosa vuol dire essere Chiesa, ormai è svenduto, no? Se non si riparte dall'entusiasmo della grande cosa che è l'essere Chiesa, la Chiesa è destinata solo a continuare a spegnersi, no? Nel cuore della gente di oggi. E noi però siamo qui a compiere questo gesto di comunità, una specie di pausa, di arresto, un segnale, una scossa all'apatia, alla dispersione, alla rassegnazione, no? Perché siamo, come tutti i nostri amici di queste città, siamo tutti super stressati, distratti, dispersi, dileguati. In queste città dove siamo in tanti e ognuno è per conto suo, dove si può andare dappertutto, ma non c'è nessuna indicazione, no? Solo un gran correre, un fare affannoso, un progetto che sembra incalzante e maledettamente vuoto. Progetto per che cosa? La comunità non è che abbia molte risposte, per la verità. Ci propone per la Quaresima alcuni esercizi semplici e io dico geniali. È come se ragionasse così a questi qui, soprattutto adesso, dove sono tutti ripiegati ognuno nel suo corpo. Gli devi fare una punturina, una pizzicatina, un momento di freddo, di fame, di sospensione, no? Se no non si accorgono, è sempre stato così per la verità, ma è chiaro che in una società individualista dove non c'è appunto la direzione del gruppo, queste prospettive che sembrano minimali sono per alcuni versi quelle più urgenti, soprattutto quelle possibili, mi pare, a sto punto. è come con i ragazzi, non è che li tiri dietro perché ormai vanno i papà, vanno, no, non, tiri dietro solo se poi gli scaldi un centimetro di pelle, se li pizzichi un momento su qualcosa, no? Ma i ragazzi siamo noi, appunto. E la Chiesa in questo senso è geniale, perché quello che ci propone la Chiesa sono piccole prove di penitenza e di conversione, sono degli scavi elementari nella routine, in qualche maniera per pizzicare il profondo, per sentire il profondo, addirittura l'origine che scorre al di sotto del nostro vivere quotidiano. Il primo esercizio si chiama digiuno. È un sospendere ciò che passa normalmente per la bocca, il cibo che entra e con il quale il mondo soddisfa la nostra fame, e il fiato che esce, nel quale passa il nostro desiderio. E quindi il digiuno è un segnale provocatorio, lo si capisce subito appena si prova un giorno a mangiare un po' di meno, quante agitazioni nascono, no? Quante... ci si perde subito, Basterebbe fare digiuno sul serio 2 giorni per diventare subito nervosi, per non capire più cosa, no. Ma appunto il digiuno è un segnale provocatorio, di sospensione, no? Ai nostri bisogni, ai nostri desideri, per ricordarci che non di solo pane vive l'uomo, ma della parola, soprattutto dalle parole che vengono da lontano, che vengono a proporre una grande avventura. E in questo senso il digiuno è il segno, è solo il segno di un lavoro indispensabile, impegnativo su di noi. Il lavoro difficile di tirar fuori il desiderio, di indirizzarlo bene, di irrobustire e di rettificare il nostro desiderio, e quindi anzitutto di vincere l'accidia, la rassegnazione, di mettere sotto controllo le voglie che finiscono di condurre praticamente le nostre giornate, di lavorare sulle passioni che ci condizionano. E di cercare in qualche maniera di sorprendere il desiderio e interrogarlo. Ma tu cosa desideri veramente? Il secondo esercizio si chiama elemosina, che è anzitutto un accorgersi dei poveri e soprattutto fare qualcosa per loro. Quindi anche qui soltanto chi fa, appunto, no? Andando a toccare l'uso delle nostre cose, dei nostri soldi. È un esercizio altamente efficace per imparare la grazia che può essere per noi l'altro. Cioè il senso della vita, o il senso del sospiro che esce dalla nostra bocca, il desiderio appunto, la direzione del desiderio. Il senso della vita di cui soffriamo la mancanza. È probabilmente in quella direzione, la gioia della fraternità, l'impegno per la giustizia. E qui è un giro, se non si toccano le cose, e soprattutto le cose che determinano le relazioni tra le persone, e quindi il denaro in primis, è difficile trovare i valori o il senso. L'economia dei desideri è in realtà inseparabile dall'economia delle cose. E le cose potrebbero voler dire che servono solo per incontrare gli altri nella giustizia, e cioè nell'amicizia. Il desiderio, istruito dall'elemosina, potrebbe voler dire che noi desideriamo che l'altro ci sia amico. Il terzo esercizio si chiama preghiera. Vedete che dette così molto minimalmente sono proprio le cose che non facciamo. Discutiamo i valori, discutiamo di comprendere l'epoca moderna, discutiamo la traduzione del cristianesimo, ma non facciamo le piccole cose che in qualche maniera metterebbero la nostra esistenza sulla via, appunto, no? Il terzo esercizio si chiama preghiera ed è un balzo coraggioso nel mistero, uno sporgersi sull'abisso. Esercizio difficile, appunto, che chiede silenzio, sospensione radicale, sguardo nella fessura paurosa della differenza, del nostro niente. L'attesa di un altro totalmente altro e la disponibilità, perciò la docilità a guardare con lui alla nostra vita, cercare e trovare Dio, la sua parola, suo spirito nelle cose di ogni giorno, si può provare solo con la preghiera, con l'esercizio effettivo della preghiera, con il lasciarsi toccare dal desiderio di Dio. Il perché non si facciano queste pratiche, che la Chiesa indica subito come pratiche decisive all'inizio del cammino per incamminarsi verso la Pasqua, no? Il perché non le facciamo lo si capisce, no? Perché questo comporta, noi lo chiamiamo poeticamente un esodo, e del resto Dio, quando ha conversato con noi, ha messo proprio al centro di tutta la conversazione la parabola dell'esodo, il tema dell'esodo, che poi diventa in buona parte anche l'aspetto per cui la fede chiede a noi di uscire da noi, anzitutto. Quindi in qualche maniera ha certamente a che fare con la morte, in barba a chi dice che siamo ottimisti o pessimisti. Quando digiuni, dice il Vangelo, non lo devi fare per farti vedere. Il digiuno ha senso se ti aiuta a liberarti dalla tua fame, dai tuoi progetti per accorgerti degli altri. Questo è solo senso del digiuno, non farti vedere. Così quando fai l'elemosina, lo devi fare per aiutare veramente l'altro, non per essere visto o perché ti dicano bravo. E quando preghi, devi davvero lasciarti andare alla ricerca di Dio e non cercare un'immagine gratificante di te, non fare della preghiera un altro esercizio, ulteriore esercizio di narcisismo. Cioè, detto diversamente, questi esercizi o queste pratiche sono proposti proprio per uscire da noi stessi, per fare in noi l'esodo. Se no, si parte da noi, si attraversa l'altro e si ritorna a noi nel cerchio di morte e di chiusura. Quindi questi esercizi non ci vengono proposti per misurare la temperatura spirituale che abbiamo raggiunto, per assicurarci della nostra giustizia, ma piuttosto per riportarci al posto giusto, e cioè per metterci in attesa, in atteggiamento di uscita, di valigia pronta, di esodo dietro a colui che passa. Al seguito della Pasqua di Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per arricchire noi della sua povertà, dietro a questo affascinante cammino di Dio verso l'altro. Le ceneri. Ricordati che sei polvere, convertiti e credi al Vangelo. Tradotto, non sei che un pezzo di terra, ma il Vangelo ti ha toccato. Ricordati che sei uomo mortale, di terra, un'avventura di terra miracolosamente toccata dal Vangelo, richiamandoci il nostro essere di terra o la morte. E questo è uno dei passaggi del Vangelo ed è uno dei perché dello spegnimento dell'essere cristiano. Richiamandoci la morte, ci viene chiesto di forare la superficie dell'illusione, della distrazione, favorita da una cultura ossessionata dalla morte e dalla sua negazione, per riprendere coscienza della nostra condizione umana. Ci viene ricordata la morte con la quale bisogna fare i conti, e questa è una delle lotte al diavolo da fare in queste città. La negazione della morte è diabolica, appunto, no? Se non, come si può dire, se la nostra coscienza non riacquista la coscienza della morte, è chiaro che l'annuncio della resurrezione gli apparirà sempre più mitologico, inutile, no? Paolo lo diceva in un altro contesto, ma non mi pare che sia diverso il nostro. Questo ricordo della morte, appunto, non è fatto, ricordati che sei polvere, per affliggerci, anche se essa è lì e deve restare lì a darci la misura della nostra umiltà, non per affliggerci, ma al contrario, per aprire la via alla bella notizia, per darci speranza, appunto. Ciò che anticipiamo in questo rito, intraprendiamo in questo viaggio, è appunto la Pasqua, che vuol dire il passaggio, cioè la speranza dell'uscita, dell'esodo fuori dalla nostra precarietà. Fatti di terra, sappiamo, anche se cerchiamo di dimenticarlo continuamente, sappiamo che ritorniamo alla terra. Ma noi crediamo che la terra non ha l'ultima parola su di noi. La notizia che ci dà colui che passa, l'uomo della Pasqua, e che ci chiede di convertirci, di girarci verso di lui e seguirlo. La notizia è la bella notizia. Siamo nati non per morire, ma per la vita. E il Cristo davanti a noi è la figura di questa traversata della morte. Questo rito delle ceneri, con cui si apre il nostro cammino verso la Pasqua, non è quindi il gesto di depressi della vita. Esso in realtà è la celebrazione di un patto di vita e di speranza, stipulato con la terra e con la carne dell'uomo, un atto umile di terra che nasconde un tesoro, gioia segreta e invincibile da diffondere e condividere, perché sia significata in questo mondo la comunione beata che ci aspetta.